Signore, cerchiamo adesso di concentrarci un po' sulla parola e capire il messaggio che Dio ci vuole dare. L'importante è riuscire a comprendere la mente di Dio in Cristo. In questo viaggio, come già mi è successo altre volte, vedo nei credenti che c'è abbastanza diffuso un certo legalismo. C'è l'osservazione, l'osservanza di regole, di leggi, per poter gradire Dio. Da una parte ho visto, per esempio, l'ansia di voler sapere cosa Dio vuole da noi. Quindi l'ansia di non sapere cosa Dio si aspetta da me, una ricerca affannosa a capire cosa devo fare perché Dio sia contento. Dall'altra parte uno sforzo umano per osservare i comandamenti, pensando così di piacere a Dio. Lo sforzo di mettere in pratica, di essere come questa parola ci dice che dobbiamo essere. Ho ancora la paura di fare qualcosa di sbagliato, che possa di conseguenza non piacere a Dio. Tutto questo rientra in un certo legalismo. Noi siamo cresciuti in un mondo legalista. I genitori ci hanno quindi educato, chi più chi meno. Siamo cresciuti con la sensazione che dobbiamo fare quello che i genitori ci chiedono di fare. Perché se no riceviamo un rifiuto, riceviamo una condanna, un castigo. Il bambino faceva il concetto che deve fare quello che il genitore gli chiede di fare. A scuola, per avere la sufficienza, devi ripetere quello che il professore vuole sentirsi dire. E non ti dà 5, 4. La religione poi ti dice che se non osservi i comandamenti del Signore c'è l'inferno, c'è la punizione eterna. E cresciamo in un ambiente in cui ci obbligano a dover fare, a dover capire cosa è gradito intorno a noi per osservarlo. Quindi è più facile per noi osservare delle regole, dei precetti, dei comandamenti, nel tentativo di piacere, gradire, essere accettati. Questo lo facciamo anche quando diventiamo cristiani. Ci rimane questo legalismo dentro, il bisogno di fare qualcosa che pensiamo possa piacere a Dio, per sentirci così accettati da Lui, vederlo sorridente nei nostri confronti perché ho fatto qualcosa di buono. Questo atteggiamento ci impedisce di conoscere veramente chi è Gesù Cristo. Il credente è chiamato non tanto a fare, ad agire, non è chiamato a dire cosa devo fare io per Dio, ma è chiamato a sapere cosa Gesù Cristo ha fatto per noi. E quando io capisco ciò che il Signore ha fatto per me e poi lo accetto e ne godo, la mia vita cambia. Devo essere concentrato quindi a capire quello che Gesù ha fatto per me, non quello che io posso fare per Lui. Ribaltiamo la situazione. E più mi sforzo, meno capisco, meno conosco, meno godo della presenza del Signore. È chiaro che neanche la passività è il cammino giusto. Il cammino giusto è la ricerca di Cristo che è dentro di noi. Dobbiamo entrare in un riposo, come dice la Scrittura. Presta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, un riposo, un rilassamento. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si è riposato anch'egli dalle proprie opere, dice, non le fa più, non si sforza più di fare, di agire. Di... Diamoci da fare dunque per entrare in questo riposo. Il nostro sforzo è di entrare nel riposo, che sembra un controsenso. Quindi non sforziamoci di fare cose gradite a Dio, ma sforziamoci di entrare nel riposo che Dio ci concede in Cristo. Infatti abbiamo già letto anche forse l'ultima volta che noi siamo salvati per grazia, non è merito nostro. Noi torniamo in comunione con Dio per un'opera divina, non per sforzo umano, non perché possiamo elevarci alla sua statura, non perché possiamo fare alcunché di gradito a Lui, ma perché Lui ha compiuto ogni opera buona in Cristo Gesù. E dice infatti: siamo salvati per fede e non per opere, affinché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Ogni opera buona gradita a Dio è già stata fatta e compiuta in Cristo Gesù. Quindi se noi conosciamo, se il nostro sforzo è conoscere Gesù, noi sappiamo ciò che a Dio è gradito. Lasciando vivere Gesù in noi, noi facciamo ciò che a Dio piace. Entrando nel riposo di Cristo, lasciando cioè agire Lui in noi. Smettendo di sforzarci per fare ciò che a Dio sembra noi possa essere gradito, ma lasciando spazio a Gesù, che è dentro di noi, il quale ha compiuto tutto ciò che piace a Dio. Quindi quando il Signore entra dentro di noi, nel nostro cuore, c'è già tutto ciò che piace a Dio. L'importante è che questo Cristo possa crescere, svilupparsi, farsi conoscere da noi e di conseguenza noi riposare in quello che ha già compiuto Lui. Le opere buone le ha già fatte tutte Lui, le motivazioni giuste le ha tutte Lui e vuole comunicarcele una per una affinché anche noi le pratichiamo. L'importante è entrare in questo riposo, che non è passività, ma è una presa di coscienza che è grazie all'opera di Gesù che noi siamo graditi a Dio. In Lui già abbiamo tutto ciò che Dio approva. Chiaro, siamo in un mondo che ci parla in maniera diversa, ci bombarda tutti i giorni con la ricerca ciò che potrebbe soddisfare l'anima nostra. E ho visto, guardando un po' la scrittura, pensando a Gesù, mi sono reso conto di due momenti in cui ha avuto delle tentazioni forti, ma che ha reagito in maniera completamente diversa. Tutti noi conosciamo quando dice Gesù venne tentato dal demonio in persona. Il demonio gli fece delle offerte, offerte a cui francamente per un uomo era difficile resistere. Chi non cerca il potere, chi non cerca il piacere, chi non cerca la gloria, chi non la vorrebbe. I bambini nascono già col concetto di avere gloria, di essere personaggi di primo piano, sotto i riflettori, per avere quindi guadagno, ricchezza, potere. Gesù, il demonio, quindi Satana, offre queste cose a Cristo: potere, piacere, gloria. Vediamo che il Signore resiste con apparente facilità. Pur essendo molto indebolito da 40 giorni di digiuno, quindi era nel deserto, 40 giorni senza mangiare, molto indebolito, quindi quando uno è debole magari può cadere più facilmente in un certo senso, essere attratto più facilmente. Pur essendo indebolito, vediamo che il Signore sembra resistere con una certa facilità. Risponde, scritto sta, eccetera, eccetera, poi lo leggeremo sempre. In un'altra circostanza, invece, vediamo il Signore che è oppresso da tristezza mortale, che suda sangue di fronte alla croce che avrebbe dovuto affrontare di lì a poco, di fronte alla sofferenza fisica. Perché di questo si tratta, la sofferenza fisica. Perché i peccati del mondo li aveva già presi di sé, da sempre, da quando è nato. Non li ha presi sulla croce. La croce rappresenta la sofferenza fisica. Non abbiamo la sensazione che abbia sofferto fisicamente prima Gesù Cristo, durante i suoi 33 anni. Non ci viene parlato che sia stato malato, che sia stato fustigato, non ci è detto nulla di questo. Qui di fronte alla croce, alla sofferenza fisica, una sofferenza notevole, e di fronte anche alla morte fisica, e vediamo che la sua reazione è diversa. Il Signore è oppresso, schiacciato, pur sapendo che sarebbe risorto per lo schiacciato. Non è che era preoccupato del suo destino. Il suo da sangue dice: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, passi da me questa sofferenza atroce che è la morte in croce. Non ci sembra che affronti la croce con una certa facilità, come forse ha affrontato le altre tentazioni. La sofferenza fisica, quindi, schiaccia anche lui. E pensa che se fosse possibile evitarla, meglio sarebbe. E così prega il Padre. Però poi dice anche: se da lì devo passare, siccome ho fiducia in te, sia fatta la tua volontà e non la mia. E così Gesù accetta la croce, accetta quella sofferenza, che però gli ha creato una forte resistenza. Ma perché, diciamo così, Gesù ha, diciamo, resistito con una certa facilità, o almeno non è scritto che ha sudato sangue per rifiutare i doni del demonio, non c'è scritto così, no? Perché il Signore quindi ha superato con una certa facilità, o senza tentennamenti, diciamo così, questo tipo di offerta, questa tentazione a cui tutti noi cadremmo facilmente? Tutti vogliamo sentirci vivi, in qualche modo. A volte siamo annoiati, tristi, non sappiamo cosa fare. Non abbiamo stimoli. Qualcosa che ci faccia sentire vivi, insomma. Diciamo oggi l'adrenalina, no? Che scorre adrenalina nel mio sangue, così mi sento almeno vivo. E facciamo delle cose esagerate pur di sentirci vivi, perché siamo annoiati tutti quanti. Pur avendo tutto siamo annoiati, e più abbiamo e più la noia ci assale. Ora bisogna fare un sacco di cercare delle cose estreme, sentirci vivi, sentire sensazioni forti. Però le sensazioni passano anche rapidamente, dobbiamo cercarne delle altre poco dopo. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di forte che ci faccia sentire vivi, perché tutto è di breve durata. Come dice il Signore, chi berrà di quest'acqua tornerà ad avere sete. Cioè non c'è nulla al mondo che possa appagare il tuo bisogno interiore profondo, niente. Tornerai ad avere sete, dovrai tornare a bere quella fonte, perché siamo sempre alla caccia di nuove sensazioni che non ci bastano mai. Il demonio offre delle cose che sa che sono irresistibili per lui. Una cosa gli offre il potere. E dice: io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Se dunque tu, prostrandoti, mi adori, sarà tutta tua. Quindi offri il potere, il governo del mondo intero. Però voleva rimanere lui comunque al di sopra. Se tu ti prostri, quindi io rimango sopra di te, ma il resto te lo offro. Chi cerca il potere? Noi quando nasciamo, giustamente, siamo dei bambini fragili, gracili, senza ideali in testa, diciamo, siamo bisognosi e basta. Prima cosa siamo bisognosi di cibo per poter sopravvivere fisicamente, ma nasciamo con un grande bisogno di amore, di sentirci importanti per qualcuno. Abbiamo bisogno di essere rassicurati. E questo è il compito che fa la mamma. Quando la mamma manca, perché magari o ci abbandona, o muore, o deve lavorare 8-10 ore al giorno, si soffre. E per colmare questi vuoti interiori si cerca poi nel mondo che ti circonda un qualcosa che possa soddisfare, appagare, calmierare, diciamo così, queste nostre necessità interiori. La bambina deve sentirsi importante. Importante per chi l'ha creata, procreata. Deve sentire che vale, che come. E così magari chi non si è sentito importante, è cresciuto, non sa per quale motivo esiste nel mondo, non ha percepito l'amore dei genitori, non ha percepito questa importanza per loro, non si è sentito considerato, ritenuto importante, quindi ritenuto desiderato, ma ricerca il potere. In questo modo si accorgeranno che esistono chi. Esercitando potere, la gente si accorge che io esisto. Mi metterà nel centro della sua attenzione, avrà anche magari paura di me, mi temerà. E così indirettamente mi sento importante. Perché occupo una posizione che può elargire favori, diciamo così. Quindi la gente viene per chiedere. E questo mi fa sentire forse importante. Conto qualcosa di me. Cerco il potere. A volte il potere si cerca anche per schiacciare la gente. Quindi per sfogare la rabbia che uno ha soffocato dentro per non essere stato amato, voluto, desiderato da bambino. Poi, gli dice, poi lo pose sull'orlo del tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli comanderà ai suoi angeli di custodirti, ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. Gli dice, se tu ti butti giù dal tempio, la gente saprà che sei Dio. Tutti quanti ti inneggeranno come Messia, e quindi avrai, diciamo, l'attenzione, la gloria da parte di ogni essere umano. Sarai considerato il Dio fatto carne. Sarai quindi esaltato da ogni essere umano per la dimostrazione di potenza che hai espresso. Oggi come oggi tutti cresciamo col concetto che è importante stare sotto i riflettori. Oggi le bambine vogliono diventare veline, entrare nel mondo dello spettacolo, essere pronti a fare qualsiasi cosa, non tutti sicuramente, però molti. La visione di diventare persone conosciute, persone acclamate. Sensazione di essere anche amati quindi dalla gente. Questo lo ricerca forse chi si è sentito abbandonato da bambino. Abbandonato, rifiutato. Non ha percepito l'amore dei suoi genitori, per cui lo cerca altrove. E quando una persona si sente nel centro dell'attenzione, acclamato, osannato, considerato un personaggio superiore, forse colma questo bisogno. Quindi si cerca la gloria, la vana gloria, come dice la Bibbia, insomma, questo essere osannati, esaltati dal mondo, dalla gente. E poi Dice ancora il demonio a Gesù che se, avendo fame, giustamente, che se avesse detto a quelle pietre di trasformarsi in pane, avrebbe mangiato, avrebbe soddisfatto il suo bisogno di fame, di cibo. Un altro punto, diciamo così, che tocca a tutti noi, è il piacere. Tutti cerchiamo il piacere. Il piacere che quando lo sperimentiamo copre qualsiasi altro sentimento negativo che possiamo avere. Quindi, essendo cresciuti in più delle volte insicuri, insicuri perché non siamo mai certi di essere veramente amati da qualcuno, e questo mi crea insicurezza, non so mai se mi sto comportando bene, se vengo rifiutato, se sarò punito. E allora si cerca il piacere che copre tutto. Tutte le sensazioni negative che tu hai, il piacere le copre. E ti senti apparentemente bene. Ecco perché si cercano le droghe, l'alcol, tutte quelle giochi estremi che il mondo offre, insomma, per provare anche sensazione di piacere che ci consente di vivere al di fuori della nostra realtà quotidiana, dei bisogni che abbiamo tutti i giorni, quindi una specie di copertura, insomma. Ma Gesù di queste cose non ne ha bisogno. Ecco perché sembra rifiutare facilmente quello che gli viene offerto. Non ha bisogno che qualcuno si accorga di lui. Non ha bisogno di sentirsi amato da qualcuno. Non ha bisogno di coprire tutte le sue insofferenze. Non ha bisogno. E perché non ne ha bisogno Gesù Cristo? Perché si sente amato da Dio Padre. E sentendosi amato da Dio Padre, sapendo di compiere un'opera gradita a suo Padre, di grande importanza, si sente completo. Non ha bisogni interiori. L'amore copre ogni bisogno, o meglio, i bisogni emergono perché non abbiamo ricevuto l'amore necessario. Quindi Gesù, sentendosi amato dal Padre, non ha bisogno. Ora gli stanno offrendo un qualcosa di cui non ha bisogno. E potremmo anche noi diventare così. Persone che si sentono appagate interiormente e non hanno praticamente quasi più bisogni. Mi dice, così come il Padre mio ha amato me, io ho amato voi. Per sentirci amati da Gesù, sentire questo amore dentro di noi, colma i nostri bisogni. Quello che non abbiamo ricevuto da bambini, per aver avuto dei genitori umani, fallibili, a loro volta insoddisfatti, a loro volta vitti, ma dell'ignoranza che c'è in questo mondo, del vuoto che regna dentro di noi. Ci hanno educato come potevano, più delle volte non hanno capito la realtà nostra e non ci hanno dato ciò di cui avevamo veramente bisogno. Siamo cresciuti quindi con delle grosse necessità. Abbiamo cercato di colmare in questa vita in un modo o nell'altro. E quindi è facile venire tentati da questo mondo. Il mondo ci offre tantissime, tantissime cose, tantissime sensazioni di poter trovare finalmente ciò di cui abbiamo bisogno, per restare poi poco dopo deluso e cercare ancora di nuovo, per lasciarci ammagliare dal luccichio di questo mondo. Ma Gesù non ha bisogno, non gli importa avere potere. Non gli importa provare piacere, non gli importa avere la gloria che il mondo gli offre, osannandolo, esaltandolo, perché si sente amato da Dio Padre, si sente completo. L'amore ci completa. Allora, per percepire l'amore di Cristo per noi, devo smettere di sforzarmi, di compiere ciò che ritengo possa essere gradito a Dio, ma devo cercare questa realtà dentro di me. Sentire l'amore di Gesù mi colma in tutti i miei bisogni. E quindi mi rende quasi impermeabile a ciò che il mondo offre, alle tentazioni che ogni giorno sono lì pressanti, che vogliono conquistarci, attrarci e dominarci. Chi si sente amato, si sente di conseguenza di valore, si sente importante. Non è centrato nel soddisfare se stesso, nel cercare un qualcosa che gli possa dare un senso di valore. Non è centrato su come trovare sollievo all'anima sua, perché si sente amato e l'amore lo riempie, lo completa, ma sarà centrato nel costruire, nel edificare, nel fare un qualcosa per agevolare altri meno fortunati. Sarà rivolto verso l'esterno. Così quando noi siamo coscienti dell'amore di Gesù, siamo sicuri che siamo amati da Lui, ci smetteremo di essere egocentrici, di continuare a guardarci dentro, in senso di cercare soddisfazione ai nostri bisogni. Non ci aspetteremo più granché da chi ci sta intorno. Molte aspettative crolleranno, e sentendo un certo appagamento interiore dovuto all'amore di Cristo, saremo quindi più propensi a guardarci fuori di noi, a guardare chi ci sta intorno, alla sua condizione, e poter fare qualcosa per loro. L'amore di Cristo è sufficiente per colmare i miei vuoti e per essere dato all'esterno. L'amore deve essere dato. L'amore mi consente, quando mi sento amato, cioè mi consente di perdonare 70 volte 7. Mi consente di avere misericordia e compassione per gli altri, di non condannare mai nessuno. Di non puntare il dito accusatore. Di non aspettare più chissà quali atteggiamenti dagli altri. Di non essere critici, ma di essere disponibili per dare una mano, un aiuto a chi ha ancora certi bisogni. I comandamenti, diciamo, si riassumono in due, quindi amare Dio, amare il prossimo. Dio ci offre questa visione della vita. Dio ci spinge a guardare chi ci sta intorno. Questo mondo ci spinge a guardarci dentro, per soddisfare noi stessi individualmente e basta. E in questo modo diventare contendenti l'un l'altro. Perché ciò che vorrei io lo vuole anche un altro, diventiamo quindi in contesa. Per quel bene che vorremmo per noi. E le guerre in questo mondo, non soltanto le guerre con i cannoni, ma le guerre tra opinioni, tra volontà, nell'ambito familiare aumentano, crescono continuamente. Sul mondo del lavoro. Chi conosce un ambito di lavoro tranquillo, sereno, dove tutti si vogliono bene? Chi lo conosce? Sarebbe una vera eccezione. Il lavoro è un campo di battaglia terrificante, dove gli scontri sono all'ordine del giorno, dove l'insopportabilità reciproca è quotidiana, c'è un clima di tensione costante, di più delle volte. Perché siamo tutti protesi alla soddisfazione del nostro bisogno personale, che soltanto Gesù può colmare, soltanto l'amore di Cristo in questo caso può dare pace alle anime nostre. E avendo l'amore di Cristo, guardare con occhio misericordioso chi ci sta in parte, essere pronti a essere tolleranti, compassionevoli, a sopportare, a pazientare, e così facendo trovare soddisfazione all'anima nostra. E pieni anche dell'amore di Gesù, sarà più facile per noi affrontare la realtà della vita, essere più forti di fronte alle tentazioni che il mondo ci offre tutti i giorni, e saper rifiutare perché in fondo la presenza di Gesù colma, anche se non al 100%, i nostri bisogni interiori. Da qui l'importanza di cercare sempre di più il Signore. Rinunciare quindi allo sforzo per soddisfare Dio, per cercare di capire cosa Dio vuole da noi, ma cercare il Signore che è in noi per capire quello che Lui ha già fatto per noi. Come può trasmetterci il suo amore, la sua comprensione, il suo perdono, la sua misericordia, che mi fa sentire di conseguenza accettato, amato da Lui. Conoscere quindi la sua misericordia nei miei confronti, la sua compassione nei miei confronti, la sua assenza di condanna nei miei confronti, per sentirmi amato da Lui e sentendomi amato da Lui, vedere tutti i miei bisogni realizzati in Lui. E come conseguenza non essere più concentrati sui nostri bisogni, ma essere pronti, tramite anche la sua spinta, a guardare chi ci sta intorno. Come dice la parola, l'amore non fa male a nessuno. Quando noi ci amiamo, grazie a Gesù, facciamo solo del bene, primo a noi stessi e secondo a chi ci sta intorno. Ed è l'amore quindi ciò che è augurabile, auspicabile per le chiese, per ciascuno di noi, per questo mondo che ne ha bisogno e che cerca di soddisfare questo vuoto interiore riempiendosi con altre cose, che però sono solo momentanee, danno una soddisfazione apparente momentanea e poi ti ricacciano nel vuoto interiore. Dice che il Signore è venuto per darci vita e vita abbondante, non nel senso di raggiungere chissà quale vette di gioia, di entusiasmo, ma di darci una sensazione anche permanente di equilibrio interiore, una sensazione di una certa soddisfazione, anche se non totale, di un certo appagamento, anche se non completo, che è lì, se cerchiamo il Signore, è lì permanente, che lo sentiamo, possiamo percepirlo, viverlo. La vita abbondante che non finisce mai, non chissà quale vette, perché chissà la sulla terra. Gioiosi sempre, non è così. Non qualcosa dentro che ci fa sentire vivi, soddisfatti anche se non completamente, ma quasi. Una sensazione di compensazione ai miei bisogni, una cosa permanente che permane, che non finisce nel giro di breve tempo. Ma se manteniamo il contatto con Gesù, manteniamo un rapporto personale, cerchiamo la sua persona, la sensazione può diventare veramente costante, permanente dentro di noi. Come dice il Signore, io vi darò un'acqua che sgorga vita eterna, mentre l'acqua di questo mondo tornerà a farci sentire sete, perché non è sufficiente. Quello che a noi manca, e concludiamo qui, che dobbiamo cercare e che ci consentirà poi di gradire Dio, è l'amore di Cristo per noi, percepirlo, sentirlo, viverlo, e sentendo l'amore del Signore per noi, trovare l'appagamento ai nostri bisogni e sentirci sospinti da questo amore ad agire nel modo come a Dio piace, e così faremo automaticamente la sua volontà, senza sforzo, senza imporci nulla, senza cercare di mettere in atto le sue leggi, i suoi comandamenti. L'unico nostro sforzo è quello di concentrarci sulla realtà di Gesù che abita dentro di noi, senza lasciarci prendere, dominare, deviare tutti gli altri pensieri e sentimenti che ci bombardano quotidianamente. Quello sforzo, se vogliamo dire, è quello e niente di più, ma non lo sforzo per gradire Dio, perché è inutile. Lo sforzo di trovare in noi questa presenza di Cristo, che ci consentirà, tramite il suo amore, di sentirci equilibrati, quasi appagati, e di poter fare la volontà del nostro Padre Celeste.